Sim.
Fisicaffè.
Buongiorno a tutti, siamo Stefano Adele da Milano e oggi con noi c'è Matteo Paris.
Buongiorno.
Buongiorno.
E piacere.
Piacere, beh, insomma.
Mi presento da solo.
Sì, beh, prima farei una domanda di rito.
Sì.
Se possiamo darci del tu.
Possiamo darci del
bene,
tu.
Bene, allora presentati pure.
Allora, mi chiamo Matteo Paris, sono un docente di fisica e lavoro a Unimi dal 2004, dopo esserci ricapitato per caso. Ho studiato qui, ma non era mia intenzione.
In che senso per caso?
Perché dopo la laurea ho fatto il dottorato a Pavia, poi sono andato in Germania, sono ritornato a Pavia, sono andato in Inghilterra. Insomma, l'itinerare tipico del fisico quadratico medio.
Mm-hmm.
E poi una forza di origine sconosciuta mi ha riportato a Milano, nel senso che c'era un posto a Milano per caso. E...
Un posto per cosa?
Ah, giusto, perché qua gli studenti di fisica giocano a carte, è noto. E niente, c'era un mio collega più anziano che cercava un collaboratore per portare a Milano queste nuove cose della Quantum Information e non lo trovava. Poi ha incontrato me ad un congresso e ha detto, ma insomma, se vuoi venire a Milano, io ho detto, boh, non era mia intenzione, però sì. E da allora sono tornato a Milano e mi sono trovato benissimo. E adesso c'è un... gruppo abbastanza consistente che fa queste ricerche in Quantum Information.
Questa sconosciuta.
Esatto.
Cosa sarà? Cos'è?
Cos'è Quantum Information?
Ci provo?
Sì.
Sì,
sarò
pessimo.
Allora, no, scusate.
Sì, ok.
Grazie.
Perché qua devo... Però io non abbiamo fatto il più basso, fa il massimo.
Vabbè, ma sì, la facciamo un po' amatoriale questa.
Perché sono emozionato. Ma stiamo giocando a briscola, no?
Sì.
Sì.
Allora esatto. Briscola è del...
Ah.
Allora, c'è un detto nel mio campo che dice che l'informazione è fisica, cioè che in ultima analisi, quando io parlo al telefono, parlo alla radio, alla fin fine questa informazione viene digitalizzata e viene codificata su gradi di libertà di un sistema fisico. E quindi dovrebbero centrare qualcosa le leggi fisiche nel calcolare le prestazioni dei sistemi di manipolazione, di misura e di trasmissione dell'informazione. Però se uno invece va a vedere dove sono i corsi di teoria dell'informazione, di teoria della stima, sono tutti a matematica o informatica. Sembra che le leggi fisiche non contino niente nel capire come funziona un apparato di manipolazione dell'informazione. E uno dice, ma erano tutti imbecilli prima di quelli che fanno Quantum Information? Ovviamente no. La risposta è che nel passato, quando i portatori dell'informazione erano semiclassici, cioè quando il principio di sovrapposizione e la non commutazione osservabili non servivano a niente, era un'ottima approssimazione dire che le leggi fisiche non contano. E infatti i teoremi di Shannon, i teoremi di Kramer-Rao, tutti i teoremi della teoria dell'informazione e della misura si sono sviluppati da matematici. E una trentina d'anni fa gli sviluppi tecnologici ci hanno invece portato ad avere dispositivi dove i sistemi fisici sono portatori cavallo, è mia.
Ma no. No, beh sì, era un...
Portatori?
I portatori dovete pescare. I portatori di informazione sono in regime quantistico. Cosa vuol dire? Che incominciano a contare i postulati della meccanica quantistica. E allora da lì in poi l'informazione è davvero fisica. Improvvisamente la teoria dell'informazione è diventata una cosa da fisici.
Perdonami, però, cioè, informazione, cioè, cos'è?
Allora, cioè... l'informazione ha una precisa definizione in termini entropici, quella che i fisici intuiscono quando fanno termodinamica.
Mm-hmm.
E che i matematici hanno ben delineato. Ma da quello che ho detto prima, sembrerebbe che la quantum information sia una disciplina in negativo, cioè introduco delle fonti di rumore, la non commutatività, il principio di sovrapposizione. Per fortuna non è così, e ci sono tutta una serie di cose. Qui c'è una, speriamo che tu non abbia un carico di spade.
E purtroppo non è così.
Ci sono anche degli ambiti in cui le caratteristiche quantistiche diventano un plus. Allora, ce ne sono alcune che sono molto divulgate, la crittografia quantistica, la teletrasporto, però io ne volevo fare un esempio un pochettino meno noto, ma forse più pregnante. Allora, quando uno introduce la meccanica quantistica, dopo la prima domanda che viene dallo studente è: sì, però noi i gatti di Schrödinger sono sia vivi sia morti, per strada non ci sono. Perché non ci sono? È perché nell'insieme di misura nulla dello spazio di Hilbert in cui noi viviamo, cioè la realtà macroscopica, è fatta da sistemi in interazione, e i sistemi in interazione tengono a distruggere le sovrapposizioni. E allora uno dice, ah, ecco perché non ci sono i gatti. E poi...
aspetta, ma... cos'è un sistema di integrazione, scusami?
Di interazione.
Di interazione, appunto.
Nel senso
non
che
so niente.
Se io ho... quando noi studiamo l'atomo di idrogeno e diciamo che l'atomo di idrogeno, l'elettrone dell'atomo di idrogeno è in quel livello lì oppure in un livello eccitato, quando li calcoliamo lo pensiamo lì nel vuoto, da solo, nell'universo vuoto. In realtà non esiste l'atomo di idrogeno nell'universo vuoto, c'è sempre il campo elettromagnetico, non ha quasi mai senso per parlare di sistemi isolati. E allora le cose che noi vediamo con i nostri sensi sono sistemi in interazione, e l'interazione tende a distruggere le sovrapposizioni. E uno dice, vabbè, allora fine del gioco. No, allora, secondo pensiero, questo vuol dire che se io riesco a prendere un sistema e prepararlo in una sovrapposizione, questo è fragilissimo, sensibilissimo ai parametri esterni. E ad esempio può diventare un termometro precisissimo, può diventare un misuratore di frequenza o di campo magnetico precisissimo. Questo campo si chiama quantum metrology, l'idea di usare una cosa negativa, la fragilità delle sovrapposizioni, rivolta al positivo, come uno strumento di misura, eccetera. Questa è un po' la filosofia della quantum information, prendere i postulati della meccanica quantistica e volgerli in qualcosa che può essere utile, qualcosa è già utile, qualcosa forse lo sarà fra qualche anno.
Ho capito, estremamente interessante. Resta che deve giocare.
No, tocca a te.
Come tocca a me? No, io ho giocato...
Ah no, ha preso lui, tu hai giocato
io
il... Vabbè, qui però mi guardate le carte, se prende lui. E poi alla fine tutti i carichi, tutte le briscole arrivano in fondo.
Prendi tu, Ste.
Sì, mio, vai, carica.
E nel frattempo che... Maledizione. e nel frattempo che ci sono faccio un po' di reclam.
Certo.
Io ho iniziato da solo con il mio collega Stefano Olivares nel 2004 e poi poco alla volta siamo riusciti a inglobare alcuni colleghi, e questa è una briscola.
È una briscola, sì.
È una briscola. E vabbè, ma tanto l'ultimo è lui. E adesso probabilmente siamo uno dei gruppi di Quantum Information e Technology, che è il braccio armato della Quantum Information, in Italia. Siamo una quindicina di persone di strutturati, più una serie di dottorandi e di borsisti postdoc. E dal 2008-2009 abbiamo iniziato anche un'attività sperimentale in ottica quantistica, perché tutte queste cose di quantum information, i tipici prende lui di nuovo i tipici sistemi dove si fanno le prove per vedere se funziona, sono sistemi ottici. E perché sistemi ottici? Perché i fotoni interagiscono poco con l'ambiente circostante rispetto alle particelle cariche. E quindi prendo io. E quindi le prove di principio. Poi ovviamente un giorno che il quantum computer lo costruiremo sarà fatto con dispositivi di stato solido, ma finché dobbiamo provare in linea di principio se le cose funzionano, l'ottica è sempre il sistema principe.
Perché ora è tutto... cioè, lo costruiremo fisicamente? Io non sono un profano, non so nulla.
Esistono dei prototipi,
okay,
che fanno già delle cose. E...
Mia, prendo io.
Ah, briscola. Okay. Che fanno già delle cose, però non sono ancora, come si dice, resistenti al rumore, le loro prestazioni sono quelle che sono, Per cui, e poi dobbiamo abituarci all'idea che i computer quantistici non saranno, come si suol dire, general purposes, non faranno tutto, faranno alcune cose, ad esempio fare le simulazioni per la dinamica molecolare o per scoprire nuove medicine. Probabilmente sarà quello il campo più...
Chiaro.
E proprio questo campo, per quale motivo? Nel senso, è quello che interessa di più? È quello che sarà più vantaggioso?
C'è un'intuizione che dobbiamo tornare indietro a Feynman, quando questo campo non esisteva, ma ci sono quelli che hanno le idee prima degli altri. L'idea fondamentale è la seguente. Tutti gli spazi di Hilbert da una certa dimensione sono isomorfi. Quindi se io ho un sistema quantistico in cui le manovelle, cioè gli elementi della Hamiltoniana, li so governare io da fuori, mm-hmm. e poi lo faccio evolvere, questo simula qualsiasi altro sistema fisico con la stessa dimensione, con gli stessi gradi di libertà. Quindi, se volete, lo scopo principe di un quantum computer, che è un sistema quantistico sotto controllo, è quello di simularne gli altri. Per cui se io ho un oggettino in cui tutte le manovelle le riesco a simulare, posso vedere come si comportano altre cose che invece non ho sotto controllo. E quindi se io voglio scoprire un nuovo materiale che ha un... chi è che ha buttato questa?
Io.
Maledizione. Va bene.
Però tu sei ultimo.
Sì, però qua c'è una briscola sua.
Insomma, male.
E se uno vuole scoprire un certo materiale e vuole mettere tutte le molecoline in un certo modo, in modo che l'attrito sia altissimo e possa servire per fare i vassoi per lo spritz, hijo della puta che tu pario. Perché sto parlando e
ma è quello il concetto,
noi puntiamo a essere multitasking.
E magari fare dinamica molecolare su un computer normale è un disastro perché scala esponenzialmente, ma se io ho un sistema quantistico sotto controllo, quello mi fa da computer per simulare e magari scoprire un nuovo materiale.
Ho capito. E domanda per capire se ho capito: le tecnologie quantistiche funzionano bene come simulatori di altre cose,
le cose
in virtù della loro fragilità?
No. Lì invece è semplicemente che se io ho un sistema quantistico di dimensione D è isomorfo a tutti gli altri. Lì la fragilità è un nemico, perché vuol dire che non sta, diciamo, l'evoluzione non sta seguendo la Hamiltoniana che vorrei io, ma certo, sta interagendo con l'ambiente.
Certo.
Contanto che tocca a me giocare, peraltro, adesso sono io quello distratto.
E quindi tu ti occupi comunque di queste faccende da anni e anni, se ho capito.
Sì, ho iniziato io ho fatto l'istituto tecnico per la radioprotezione, che era una specialità che c'era al Feltrinelli, che è un istituto tecnico di Milano. Quindi sono arrivato a fisica convinto che avrei fatto radioprotezione. Poi l'algebra mi ha aperto la testa, la meccanica quantistica non è altro che algebra, e quindi ho deciso che mi piaceva la meccanica quantistica. E poi quando dovevo scegliere un dottorato, ho scoperto che c'era un'altra cosa che mi apriva la testa, che era l'ottica quantistica, perché sono sistemi semplici in cui uno fa i conti da teorico, però poi la fenomenologia segue abbastanza i conti da teorico. E quindi ho fatto un dottorato in ottica quantistica. E poi, per puro caso, la comunità di ottica quantistica e la comunità di nerd che facevano fondamenti della meccanica quantistica si sono fuse e hanno dato origine a questa comunità che adesso fa informazione e tecnologie quantistiche. È una delle cose belle che è una disciplina giovane. Esiste da 25 anni, 30 anni. Quindi si possono ancora dare contributi interessanti con cose semplici o con esperimenti che stanno in un metro cubo.
Certo.
Quindi siete in pochi?
Non più. Siamo
non più.
Adesso la cosa è scoppiata e siamo tanti. Tutti fanno quantum ormai.
Ah.
In un modo o nell'altro. Ma è giusto che sia così. Non c'è nessuna gelosia. Anzi, ne abbiamo convinti un sacco.
E anche gli studenti stanno, diciamo, sono in grande affluenza a questo tipo di studi? O?
Sono fluttuazioni. Gli studenti non sono tantissimi, sono una frazione ragionevole. Noi abbiamo sempre studenti, però non sono tantissimi. Sembra che negli ultimi anni gli studenti che arrivano a fisica siano più attratti dall'astrofisica.
non l'avrei mai detto, anzi tutto il contrario, pensavo proprio. Cioè,
beh, no, so. Dai, si sa.
Allora, la mia ipotesi è che molta del reclam che dal 2005, anno dell'internazionale della fisica, è incominciato ad essere fatta per convincere gli studenti. E vabbè, butterò un cavallo di denari qua, speriamo che là, dato che quell'uomo là mi aveva buttato via una briscola, magari è carico di carichi.
Vabbè, male minore.
Male minore. Un bel carico almeno adesso. Ah, ok.
Siamo rifatti.
E, la reclama che è stata fatta per convincere gli studenti a fare fisica, negli ultimi anni è molto, molto... enfatizza molto il lato applicativo. Anche noi, io mi occupo di meccanica quantistica fondamentale, però se mi chiamano nelle scuole racconto che cosa sono le quantum technology e che possono essere utili a qualche cosa di pratico. E secondo me questo scoraggia un po', nel senso che se uno ha già un'anima pratica va a fare ingegneria. E invece, quindi forse, o almeno questa è la mia convinzione negli ultimi anni, noi, quelli che fanno il mio mestiere, dovremmo enfatizzare sull'interesse fondamentale di quel che facciamo, perché è la maniera migliore per convincere gli studenti che è molto interessante. E come dire, io nasco come fisico teorico che fa fondamenti di meccanica quantistica e adesso mi ritrovo in un campo che è applicativo. Vuol dire che la vecchia massima che la fisica è prima dei tempi e continua ad essere vera.
Quindi l'interesse fondamentale potremmo definirlo anche in base al riscontro con la realtà, no? Dentro la quale viviamo in qualche modo.
Oppure come dire, agli aspetti non evidenti della realtà.
Fascinantissimo.
Come dire, la meccanica quantistica, per quanto ne sappiamo, è la teoria fisica più precisa che abbiamo. Le previsioni sono confermate alla 17ª cifra decimale. Però se cerchiamo i fenomeni quantistici in questo studio non ci sono. Non c'è niente di quantistico in questo studio. Non ci serve a niente la meccanica quantistica per spiegare quello che sta succedendo in questo studio, a parte la quantizzazione dei livelli per capire come funziona il dispositivo a stato solido. Ma per il resto non ci serve. Eppure se guardiamo a fondo è la teoria più precisa che abbiamo. E qua adesso le nodi vengono al pettine perché... Tocca a me a giocare?
Sì.
Esatto.
Tocca a me a giocare.
Siamo in attesa.
Siamo in attesa. Beh, è l'ora della verità. Vi tocca. Adesso siete voi
multitasking. Non le carte.
Dovete fare una domanda, perché sennò io non so cosa dire adesso. Però dovete anche giocare.
Dobbiamo anche giocare. Beh, la domanda io ce l'ho in realtà. Nel senso, cioè più che una domanda è un... Avevamo parlato nel tuo studio qualche giorno fa, mi ricordo, della questione studio master all'estero, master in Italia.
Ah, sì.
Questo mi sembrava è un cavallo di battaglia. Vai.
Attenzione, ce l'hai l'asso di briscola, vero?
No, che non ce l'hai l'asso di briscola.
Molto interessante.
E però l'asso di coppe è già andato, vero? Perché sennò qua facciamo un disastro. Allora... così va bene, così è costretto.
Va bene, adesso.
Vediamo.
Prendi tu.
Ovvio.
Però qui giochi tu.
Gioco io, sì, lo faccio.
Allora, va di moda fra i giovani milanesi leggere la pagina centrale di Repubblica. La pagina centrale di Repubblica tipicamente dice: le università italiane sono sempre in fondo a tutti i ranking, andate a fare il master all'estero. E cioè il master nel senso della laurea magistrale. Allora, è vero, le università italiane sono sempre in fondo al ranking, ma non perché per colpa dei loro insegnanti, ma per colpa delle mense e degli alberi e dei pensionati universitari. Per quanto riguarda la qualità della didattica, siamo sempre a livelli massimi. Quindi l'invito è a guardare bene dentro questi ranking e chiedere ai propri compagni, cugini e fratelli maggiori, e chiedere come si sono trovati a fare il master all'estero. Il mio corso di Quantum Information sono 42 ore frontali. Il corso che fa il mio collega a Monaco sono 21. Il corso che fa il mio collega a Zurigo sono 25. Il corso, eccetera, eccetera. Di guardarci dentro. Io spezzerei una lancia rispetto È andato via tutto? Ah no, spezzerei una lancia rispetto alla qualità dell'insegnamento. Io ho un numero solo, tutti i miei studenti che hanno fatto il master con noi e che poi hanno voluto cercare un lavoro in un'industria o competere per una posizione di dottorato in un qualsiasi posto del mondo, l'hanno avuta. Sezione d'orto, uno. Non c'è un solo studente che non abbia fatto quel che voleva. E vuol dire che la formazione che diamo è buona, oppure vuol dire che da noi vengono gli studenti che sono già buoni in partenza, non lo so.
Il bias del sopravvissuto.
Nah.
Quindi tutto nostro?
Abbiamo perso, sì. Perché poi avete il 3 di Bill Scott, sì. Dov'è? Ma c'è un 2 qua. Sì, non c'era più niente. Vabbè.
Molto bene.
Temo che abbiamo miseramente perso.
Temo anch'io.
E, più in generale, io guarderei con maggior attenzione alla scelta di una magistrale. Allora, io capisco che uno che abbia fatto la triennale in fisica a Milano e sia stufo di vivere con mamma e papà, prende l'occasione e dice vado a fare la magistrale a Vienna e così me ne vado anche da casa. Mm-hmm. E questo ha un valore in sé. Se invece, se la cosa principale è andarsene da casa, fa benissimo. Se invece la cosa principale è voglio fare quantum information, voglio fare astrofisica, voglio fare una certa branca della fisica, io ci guarderei dentro. Forse alla fine scopriamo che le università italiane sono ai primi 50 posti.
Bene, la cosa rincuora almeno me.
Sì.
Che mi trovo bene qua.
C'è anche la radio.
Esatto. Cioè.
Non vuoi andare a Vienna? Sì.
No, Vienna non mi ispira.
E, un'altra cosa che dico sempre, soprattutto agli studenti, quelli non di fisica, ma quelli dei corsi di servizio. Le tasse italiane per l'università sono 2.000-2.500 euro, credo, in media, adesso.
L'iscrizione?
L'iscrizione all'anno. Un ISEE medio.
Esatto, ci può dipendere dalla fascia, però
esatto.
Sì.
Credo che sia un decimo del costo reale. E quindi è ancora ragionevolmente poco costoso fare un'università in Italia. Ovviamente non si tiene conto di quanto costa una casa a Milano.
Esatto.
Questo è un altro aspetto. Però, di nuovo, io sarà l'età, sarà che io mi sono trovato bene nell'Accademia Italiana. Ho avuto spazio, ho potuto costruire un sacco di cose e non posso che parlare bene dell'Università di Milano. E quindi ho sia una gratitudine sia un certo ottimismo. Però... inviterei tutti gli studenti a guardare con maggior bonarietà al sistema universitario italiano e non smettere di criticarlo, ma cercare di apprezzarne in paragone le qualità.
C'è arrivata una domanda da casa.
La domanda
un
da
po'
casa.
Personale.
Sì.
Sì, no, è arrivata davvero. Un pochino personale, ovvero come fai a far convivere vita personale e vita professionale? Io non so, me l'hanno fatta un po' così, me l'hanno suggerita.
La riportiamo così come arriva.
Esatto, io non so come interpretarla. Però
forse perché vivo a Modena, nel senso che mia moglie è una fisica sperimentale che lavora a Modena. E abbiamo una figlia.
Che vive a Modena?
Casa mia è Modena. Sì. Io sono originario di Milano, mi sono mosso per amore. E là continuo a vivere e vivo in uno stato di sovrapposizione, come si conviene a un meccanico quantistico. E come si fa? Innanzitutto consiglio a tutti quelli che hanno il problema dei due corpi, come lo chiamano i fisici, di scegliere casa il più vicino possibile a uno dei due dipartimenti, perché questa è una delle soluzioni ottime. E se poi sei quello con che ha preso la paglietta più corta, cioè io, deve piacerti il treno. E poi devi provarci. Io ci sono stati anni in cui ho lavorato molto di notte e altri in cui va un po' meglio, bisogna essere organizzati e diciamo così, lo smart work che l'ho inventato io 25 anni fa.
Va bene, grazie mille.
In realtà io ho una domanda stupida, sì. Però in realtà che... hai un fisico preferito?
Un fisico? Sì, sì, Paul Adrien Dirac.
Lo sapevo che è un fisico Dirac. Preferito, fondamentale. Yeah. Perché è il tuo fisico preferito?
Perché la notazione di Dirac è allo stesso tempo chiarissima, limpidissima e ambigua. C'è tutto quello che è la fisica teorica. La notazione di Dirac è potentissima, ma è anche una porcheria, non è consistente con se stessa. Aiuto, aiuto. No, non dovevo dire Feynman, vero? Perché lo dicono tutti. No, qua c'è qualcuno.
C'è il socio, c'è Feynman.
Sono i fedelissimi.
No, comunque Dirac. E no, e poi, vabbè, lo so, avrei dovuto dire qualche donna sconosciuta e maltrattata.
No. La bellezza come metodo è un libro bellissimo.
Che ovviamente non ho mai letto. Perché tutti i fisici veramente snob non leggono.
Non leggono i libri che citano, questo è molto importante.
Esatto, a me piacciono i libri, ho questa deformazione congenita.
Infatti sei passata a lettere.
Va bene, non si parla di me di nuovo. Va bene.
E, ma a che quanto come che ore sono?
Ah, perché stiamo,
cioè, stiamo forse sforando un piccinino. No, no.
Possiamo. No, stiamo sforando, andiamo avanti. Va bene,
possiamo. C'è tempo. Volete la rivincita?
No, non lo so, no, non riesco a fare. Cioè, i fisici sono multitasking, però.
Va bene.
Mi ero segnato delle cose da raccontarvi, però non mi vengono in mente in questo momento. No, volevo ringraziare tutte le persone che lavorano con me al Dipartimento di Fisica, perché la scienza è un'impresa umana e come tutte le imprese umane può funzionare o non può funzionare riguardo ai rapporti umani. E per me la costruzione di un gruppo di ricerca è sostanzialmente la cosa più importante che ho fatto. Io non sono un genio, non sono particolarmente brillante, non ho mai neanche pensato lontanamente che volevo prendere il Nobel. Sono un artigiano e quindi nelle missioni della è scomparso di nuovo. Spesso la gente si dimentica che l'università non fa solo ricerca. Lo scopo di un'accademia, di un'università, è almeno triplice. Quello di creare nuova conoscenza, cioè la ricerca, quello di trasmettere la conoscenza, cioè l'insegnamento, e quello di conservare la conoscenza, perché quando poi c'è Chernobyl, dopo bisogna andare a cercare un radioprotezionista e se non abbiamo conservato un po' di know-how, non ce l'abbiamo più.
Certo.
E in tutto ciò, questa ricerca parossistica dell'eccellenza nella ricerca, che è quello che sta inquinando le accademie di tutta Europa, non mi trovo d'accordo. Noi non abbiamo bisogno sempre di premiare l'eccellenza, abbiamo bisogno di rimuovere quel 10% di colleghi pessimi che abbiamo, che c'è ovunque in un qualsiasi consesso umano. E per raggiungere questi tre obiettivi importanti dell'Accademia, secondo me la costruzione di gruppi di ricerca che funzionano umanamente, che funzionano scientificamente, è uno dei secondo me degli strumenti migliori. Quindi diciamo, se la domanda che non mi hai fatto, qual è il risultato più di cui vai più orgoglioso nella tua carriera?
Okay.
Potrei dirtelo, ma è super tecnico. E invece, diciamo, la cosa di cui vado più orgoglioso è aver costruito un gruppo di ricerca dove sono contento di andare ogni mattina. No, ogni mattina no, perché faccio smart working e ci vado solo 3 volte alla settimana.
Beh, allora ti facciamo la domanda al negativo, cioè quanto e come pesa un gruppo di ricerca che invece non un gruppo qualsiasi, insomma, di lavoro in ambito fisico che non funziona umanamente?
Un disastro.
Un disastro, cioè proprio non si...
Un disastro perché tipicamente spreca i talenti. Spreca i talenti e tipicamente i talenti sono quelli che non stanno nel centro della gaussiana. Nel passato tutte le donne e adesso chiunque non sia... normale. Continua ad essere così e viene combattuto in maniera burocratica. La maggior parte delle azioni positive per migliorare la socialità nei gruppi di ricerca è un po' artificiale per adesso. Continuo a pensare che fare fisica, almeno il mio tipo di fisica e non il CERN. Il CERN è un'industria, è una cosa complicatissima. Io ammiro tantissimo quelli che riescono a far funzionare gruppi di ricerca da 6.000 persone, però quelli che fanno il mio mestiere, in generale la fisica della materia, dove i gruppi di ricerca sono piccoli, far parte di un gruppo di ricerca è come andare a bottega, un po' rinascimentale. Io penso sempre che gli studenti che fanno la tesi o il dottorato con me vengono a bottega, e purtroppo io non sono Leonardo, però magari sono uno di quegli artisti secondari del Rinascimento, e magari tengo a bottega il Vasari, o tengo a bottega Michelangelo, e spero che venga
certo,
fuori.
Certo, non è male.
Questo è la cosa che probabilmente è più simile al mestiere che facciamo. Io sono un artigiano.
E questa cosa l'hai scoperta, cioè l'importanza del gruppo, della condivisione anche umana, l'hai scoperta fisica o era qualcosa che c'era da prima?
Boh, sono uno scout di formazione, ma...
Ah, si spiega tutto!
No,
lo indovinavamo.
però l'ho scoperta fisica. Mi è stata insegnata dal mio tutore di dottorato a Pavia e poi ho cercato di declinarla alla maniera mia, perché la sua non mi piaceva tantissimo. E quindi spero, diciamo, se i miei collaboratori non mi hanno ancora abbandonato, vuol dire che per ora funziona.
Funziona, sì. Beh, hobby?
Hobby?
Sì, passioni, cose che non c'entrano con la fisica.
Nessuno, il vero nerd non ha nient'altro che la fisica.
Era la risposta che mi aspettavo, perfetto.
Comunque vado in bicicletta, sento la musica ad alto volume,
sì,
e ho un'attrazione perniciosa per qualsiasi cosa abbia a che fare con la cartoleria.
Con
i quaderni e le matite. Il vero teorico scrive a matita sui quaderni a righe.
Sì, sì. Un mio grande maestro diceva che i matematici scrivono solo a matita.
Scrivono solo a matita, sì, e possibilmente nei quaderni a righe. Se poi quei quaderni a righe, sì, sono giapponesi, siamo vicini alla perfezione.
Un livello altissimo.
Sì.
Oh. Perché poi possono cancellare agevolmente, questo è il concetto.
Penso che sia tutto molto più, no, più una sega mentale,
sì,
metafisica.
Okay, sì, sì. Io tipicamente non cancello con la gomma, perché poi
tira una riga,
sopra,
con certo.
Faccio un segno sopra perché l'errore è istruttivo. Ma chi ci crede?
Poi altra cosa, le matite.
Le matite.
Le temperi con... perché a sto punto adesso mi hai triggerato. Le temperi, no, col temperino normale? Oppure, perché per esempio io la trovo una cosa aberrante. Ce lo faccio col temperino quello degli anni 30.
No, allora, io ho tutta una collezione di temperini normali che ovviamente compro in tutti i paesi del mondo. Il mio temperino algerino è fantastico.
Immagino.
Ultimamente però sono caduto preda di quelli a manovella. E alcuni a manovella sono molto buoni. Quelli elettrici no. Quelli elettrici no, perché la pressione della penna fa del casino.
Mm-hmm. Quindi solo meccanici, a manovella proprio.
Quelli a manovella, sto facendo il filo a uno della Caran d'Ache, che però costa 240 euro, e cioè finché non vinco tutto calcio.
Chiedono se c'è ancora il Totocalcio.
Una domanda fuori campo.
Non lo so, però insomma, quelli della mia età dicono ancora così. Cos'è, cioè, dire quando vinco all'Enalotto fa...
Io non so cosa sia il Totocalcio.
Non so, bisogna prevedere i risultati di 13 partite. Quelle, sì. Cioè, quelle, una volta...
È come un proto fantacalcio, quindi.
Io non so cosa sia il fantacalcio.
Ah, in complementare.
Cos'è il fantacalcio?
Giornata di campionato, alle partite, dice chi vince, chi pareggia, chi...
Sì.
Vabbè,
non so se
devono essere per forza in fila.
È arrivata una spiegazione fuori campo.
Cioè, nel senso che devi farlo su 13 partite
e veniva premiato il 12 e il 13. Fare 13 a Totocalcio, almeno nei film di Fantozzi l'avrei visto.
Sì, però l'ho sempre visto come elemento culturale che non potevo capire. Cioè, tipo, no, una cosa. Bello questa cosa. Quindi ok, e vince chi ne indovina di più?
E vince un sacco di soldi chi ne indovina almeno 12 o
almeno
12. 13
precise, quindi non c'è un margine d'errore, cioè proprio devono essere quei risultati lì.
Come spiegare la meccanica quantistica a uno di lettere, cioè
un disastro,
una
tragedia,
è molto difficile.
Ho capito, allora resterò oppure mi documento.
E quindi
è una difficile interazione.
Quindi tu non sai cos'è un
vuoi.
Telefono a gettone, quella cosa
il
lì.
Telefono a gettone, sì, ma è molto intuitivo il telefono a gettone. Tu infili il gettone e funziona il telefono. Invece tutto calcio è tutta una struttura sociale importante dietro.
Quindi non hai mai scritto tu una pagina web in HTML?
No.
Ah. un programma in Fortran?
Lo considero un po' un abuso. Cioè,
va bene.
Non l'ho mai fatto.
Io salvo il mio socio dicendo anche che si è fatto tardi.
Si è fatto tardi. Sì.
Allora,
che è quello che dice.
Ma c'è tempo per la domanda cazzona?
Tipicamente,
sì, certo. Perché fino adesso.
Esatto. No, perché è una domanda che ormai secondo me dovrebbe diventare un po' rituale, che abbiamo fatto anche l'altra volta. Che se potessi introdurre un oggetto nuovo che non c'è all'interno del campus di Unimi.
Però.
Che però non deve essere un oggetto tecnico né di avere un'utilità sperimentale o didattica, cioè proprio una cazzata.
Inutile,
cioè solo bella, che... utile a cose, ma che non sia utile alla fisica.
Una piscina.
Beh, lo sapevo.
È la domanda
esatto.
Classica. Esatto.
Tutti quanti dicono la piscina.
No. Cioè,
sì, è una risposta gettonata.
Esatto, però non era ancora arrivato. Perfetto.
Perché?
Non lo so.
Cioè, sono nel centro della gaussiana.
Mi sa che stavolta...
Stavolta,
sì.
Almeno una volta nella
almeno
vita.
Io avevo pensato a una piscina, quindi...
Cioè, una piscina... Anche perché è la tipica cosa impossibile, non faranno mai una piscina.
Sì. Che peraltro poi Caccianica diceva che sarebbe molto comoda, pratica, utile anche come strumento didattico. Peraltro una piscina, dice. Cioè una vasca piena d'acqua, in effetti.
A me a Meccanica Razionale chiese l'equazione della piscina vibrante.
Della piscina vibrante? Sì, che vibravano le pareti della piscina?
No, è che bisognava... cioè uno fa una piccola perturbazione, doveva trovare l'equazione delle onde con le condizioni del contorno da piscina bidimensionale e... Ho preso 30 lode, allora, per quello che me lo ricordo.
Siamo di nuovo fuori dal centro della gaussiana, esatto. L'ordine è stato ristabilito.
E possiamo forse chiudere.
Sì, se c'è un'ultimissima cosa che vuoi dire, esatto. Un saluto a chi vuoi, come vuoi.
Ciao mamma.
Perfetto, allora chiudiamo con, su richiesta appunto del professore, una canzone.
È una canzone del più grande intellettuale italiano del Novecento. Roberto Frick Anthony.
Ascoltiamo e riflettiamoci.